Le 20 e un minuto Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Nel fine settimana si sono fatte ancora più imponenti le manifestazioni in Iran, ma soprattutto si è fatta violenta la repressione del regime. Sono centinaia i morti secondo le ONG che cercano di monitorare la situazione, anche perché c'è il blocco delle comunicazioni, il blocco di internet. E oggi dal parte del governo di Teheran hanno provato, proprio con la propaganda, con la comunicazione, a trasmettere un'immagine di serenità, di tranquillità, di normalità, va tutto bene. Si sono viste pure le immagini di manifestazioni che sono state descritte dalla TV iraniana come a favore degli Ayatollah. È intervenuta la Russia, che ha così dato una disponibilità, un aiuto, con quali mezzi non si capisce, data la situazione di Mosca anche, no? Con la guerra in Ucraina. Sicuramente poi naturalmente tutta l'attenzione a Washington, visto che molti temono, altri sperano, altri ipotizzano un intervento militare statunitense, ma per fare che cosa? Domani ci sarà un vertice alla Casa Bianca con Trump e i comandi militari che dovrebbero, questa è la notizia che circola, illustrargli diverse opzioni di intervento. Noi c'è Leila Mandrelli, italo-iraniana, attivista. Buonasera Mandrelli.
Buonasera a voi e ai vostri radioascoltatori.
La domanda più importante che le faccio è: quali informazioni ha lei? Perché con la stretta su internet, pare anche su Starlink, il sistema di Elon Musk, quel fiume di immagini e di notizie che sono arrivate per tutto il weekend si è interrotto.
Sì, assolutamente sì, confermo il giro di vite molto peculiare su Starlink, con controlli delle forze militari per le strade delle città e per captare appunto le antenne e spegnere anche quel minimo di barlume di speranza che le notizie arrivino. Eppure, nonostante tutto, abbiamo una notizia di poco fa, non è coadiuvata da immagini, però è una notizia certa che è arrivata ancora, ed è dalla città di Hamedan, dove c'è le forze di repressione sono proprio in modalità coprifuoco, forze di repressione del regime islamico coadiuvate da elementi che parlano arabo, arabofoni, quindi molto probabilmente che sono stati reclutati da paesi amici, dei proxy o gli ex proxy della Repubblica Islamica. Ci sono perquisizioni per strada, e chiunque può essere tranquillamente perquisito in questo clima che le dicevo, ma la notizia contemporanea e quindi positiva è che, nonostante questo clima, nella città di Hamedan poco fa le proteste continuavano, erano diffuse nella città, non erano nel centro, diciamo, storico, dove magari più facilmente, no, le forze di repressione si recano, però le proteste continuavano. Quindi, per esempio, questo è un continuum che è arrivato poco fa. O altra cosa, notizia di questa mattina: nel più grande cimitero della città di Teheran, uno dei più grandi dell'Iran, che è il cimitero di Behesht-e Zahra, dove oggi ci sono stati i funerali di molti dei manifestanti uccisi, i familiari che hanno partecipato gridavano ad alta voce questo slogan: questo è l'anno del sangue, Khamenei verrà rovesciato. Quindi il clima è ancora un clima di grande rabbia, di grandi proteste, che speriamo che possano appunto continuare.
Senta, uno degli elementi di dibattito qui in Italia, in Europa e in Occidente è sulla genesi di questa protesta e sulla sua evoluzione successiva in queste oltre due settimane ormai di crescenti manifestazioni, e in particolare su reali o ipotetici legami con l'estero, no? Certo, un ruolo esplicito lo gioca il figlio dello Shah Pahlavi, ma chi è in piazza oggi pensa a tutto questo oppure ha delle motivazioni diverse?
Allora, non si può negare che dai video, quelli accertati assolutamente, ci siano emersi moltissimi slogan a favore anche di Reza Pahlavi, quindi l'erede dell'ultimo monarca dell'Iran. Ci sono stati chiaramente moltissimi slogan generalisti che sono comunque più importanti, cioè hanno come punto in comune quello di una grande rabbia e di una contro il regime e della volontà che questo regime venga totalmente rovesciato. Ora, ovviamente, essendo una dittatura così feroce da quasi 47 anni, non c'è modo di avere dati statistici per capire quale sia la compagine politica di quasi 90 milioni di abitanti. Io credo che però il punto comune sia veramente di queste manifestazioni sia la volontà del popolo iraniano di rovesciare questo regime, che chiaramente non è una volontà che è emersa solo negli ultimi 15 giorni, è frutto di 47 anni di malfunzionamento, di corruzione, di politiche criminali di questo regime e delle lotte via via di questo popolo con tutte le varie tappe di proteste che hanno segnato questi 47 anni, ecco.
E però dicevamo che oggi la TV iraniana, che evidentemente è al servizio del regime di Teheran, mostrava immagini di manifestazioni pro regime. Non possiamo immaginare naturalmente che quella sia una fonte attendibile, però non possiamo neanche immaginare che tutto il paese sia contro il regime. In questo momento, qual è da questo punto di vista l'elemento di faglia dentro la società iraniana?
Allora, sicuramente il regime continua ad avere circa un 10-15% della popolazione dalla sua parte. Di questo 10-15% ci sono appunto quelli che vivono gravitando insomma, intorno al regime e che quindi diciamo, non sono i veri sostenitori ideologici del regime, ma lo fanno per motivi di interesse. All'interno di questo 10-15% ci sono anche se è una minoranza che va sempre più scemando, coloro che ancora credono nell'ideologia della Repubblica Islamica e sempre di questo 10-15%, sicuramente un altro elemento molto importante, che è anche il più forte, il più pericoloso, è quello costituito dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Ecco. Per cui sicuramente sì, ci sono, però è una percentuale molto molto bassa rispetto alla maggior parte della popolazione.
L'altro elemento che naturalmente soprattutto in Italia, che è uno dei due paesi più vecchi del mondo, balza immediatamente all'attenzione è che invece l'Iran è uno dei paesi più giovani del mondo, leggevo in un'età media di 37 anni, quindi inferiore addirittura alla durata dell'attuale regime. Sono i giovani, anche in questo caso, che guidano la rivolta, ma con quale, io non lo so se è la parola corretta, ideologia sono in piazza?
Allora, assolutamente sì, lo dimostra il fatto che anche in questi 15 giorni la TV di Stato e anche tramite SMS, fino a quando le comunicazioni minimo all'interno del paese c'erano, il regime si rivolgeva alle famiglie chiedendo espressamente di non mandare i propri figli nelle piazze, nelle strade, adducendo chiaramente poi da un certo momento in poi il fatto che queste proteste fossero pilotate da potenze straniere, eccetera. Però questo fa assolutamente evidente quanto questo regime tema i giovani, soprattutto la generazione Z, e che invece è stata molto presente, lo vediamo purtroppo anche dai numeri degli arresti, ci sono stati tantissimi arresti di minori tra i 12 e i 18 anni che sono stati arrestati e condotti in carcere di Qais al-Azhar, che è uno dei più terribili dell'Iran. E quindi sì, sicuramente è un elemento molto molto che spaventa il regime. E questi ragazzi in realtà dietro non c'è un'ideologia, chiamiamola così, come diceva lei, c'è veramente la volontà di una vita normale, una vita in cui ci possa essere un minimo di benessere, in cui non si debbano temere in continuazione guerre esterne, in cui non si debbano temere sanzioni, in cui ci si possa vestire come si vuole, si possa leggere ciò che si vuole, si possa vivere una vita che è quella che loro guardano appunto al mondo, diciamo, libero, vedendo attraverso internet. Questi sono ragazzi che sono comunque cresciuti con internet, quell'internet che oggi giustamente il regime, dal suo punto di vista, oscura perché è uno strumento di grande potenza e di libertà. E quindi questi ragazzi hanno visto altri modelli di vita vogliono vivere una vita normale. Una delle ragazze che fu uccisa nel 2022, è diventato uno degli emblemi, si chiamava Sarina, diceva: ma noi perché non possiamo vivere come una... Io con 16 anni, perché non posso vivere come una ragazza a New York o a Milano o, che ne so, a Parigi o altrove? Una vita normale, non chiedono chissà che cosa, ecco, quindi non c'è
Beh, in
dietro
realtà chiedono
effettivamente.
tantissimo,
Chiedono tantissimo, ma dico,
considerato
non
il
c'è un
regime
discorso
iraniano.
ideologico. Sì, no, dico, ma non c'è un discorso ideologico, diciamo, no? Nel senso, un grande. Qui chiedono tantissimo, assolutamente. Chiedono di poter vivere, di poter sorridere, di poter amare liberamente, di poter essere se stessi, assolutamente.
Grazie Lilla Mandrelli per essere stata con noi. Una
Grazie a voi, buona
buona serata.
continuazione. Grazie.
Mi veniva in mente quando Leila Mandrelli diceva a queste ragazze e questi ragazzi che vanno incontro anche alla morte, continuano a protestare, lo fanno perché vogliono una vita normale. No, è la distanza siderale tra queste parole e certi, permettetemi, deliri ideologici che invece si sentono da opinionisti di divano in Europa, in Italia, nel mondo occidentale. Buonasera Luigi Toninelli dell'ISPI.
Buonasera, grazie dell'invito.
Io vorrei con lei andare su Donald Trump, perché Donald Trump ha promesso, tra virgolette, un intervento se ci fossero stati assassini. Adesso gli assassini arrivano a centinaia, le sparizioni a migliaia, e Trump improvvisamente questa cosa non la dice più. Domani c'è un vertice alla Casa Bianca con i militari, per così ce l'hanno descritta le agenzie, valutare le diverse opzioni. Cosa ci dobbiamo aspettare, se è possibile prevederlo?
È molto difficile prevederlo perché al momento tutte le opzioni sono sul tavolo e gli Stati Uniti sanno che qualunque cosa facciano rischiano appunto di sbagliare. Un attacco troppo forte potrebbe far in qualche modo colpire anche i manifestanti o in qualche modo porre fine alle proteste perché la gente avrebbe paura e scapperebbe in casa. Un attacco troppo debole dall'altro lato potrebbe essere visto come un disinteresse e un non mantenere la parola che aveva dato. Allo stesso tempo colpire le basi militari per dare la possibilità ai protestanti di ottenere delle armi, potrebbe da una parte armarli, ma dall'altro lato potrebbe creare una guerra civile. Quindi, al di là dell'attacco militare, che sembra possibile, ma qualunque sia è un grosso rischio per gli Stati Uniti, quello che sembra prendere piede sempre di più nelle ultime ore è la possibilità di un negoziato che sembra un'idea folle, ma sembra proprio che Witkoff e Raghji, il ministro degli esteri Raghji, si siano sentiti nel weekend e che si potrebbero incontrare nei prossimi giorni per un tentativo in extremis di barattare il programma nucleare iraniano con un non attacco, e in quel caso lì Trump potrebbe anche vendersela dicendo: ho ottenuto dal regime la promessa che, non, che smetteranno di massacrare la popolazione. Quindi
Naturalmente stiamo
questo potrebbe
parlando, lo
essere.
capiscono tutti, di una cosa radicalmente diversa dalle istanze di chi è in piazza.
Certamente, ma purtroppo, come spesso accade in geopolitica, gli interessi della popolazione vengono a scontrarsi con gli interessi delle potenze, con gli interessi degli stati, e molto spesso a prevalere sono gli interessi di quest'ultimi. Quindi sì, non sappiamo ancora esattamente cosa farà Donald Trump, ma il rischio che le proteste vengano in qualche modo accantonate o in qualche modo disattese, e tutto quello che era stato le promesse appunto degli Stati Uniti d'America di difendere i cittadini e di scendere, di dare una mano ai cittadini iraniani, beh, tutto questo potrebbe ben presto sparire dall'agenda politica di Donald Trump e degli Stati Uniti d'America.
Ammesso che qualcuno ci abbia creduto fin dall'inizio, naturalmente, in una opzione del genere, anche perché Toninelli, per intervenire militarmente per un regime change, occorre, un cambio di regime all'italiana, occorre che sul terreno le condizioni ci siano, insomma, che ci sia già pronta una successione, che ci sia già pronto un nuovo gruppo dirigente delle forze politiche. Non sembra questa la condizione dell'Iran in questo momento?
Sì, la cosa che sembra mostrarsi all'orizzonte, più che un regime change, è un regime roulette, nel senso che il caso e ogni singolo evento, ogni singola scelta potrebbero portare la traiettoria del paese in direzioni completamente diverse, perché uccidere Ali Khamenei o uccidere qualche leader dei Pasdaran non risolverebbe quello che sono le storture profonde dello Stato profondo, scusate il gioco di parole, iraniano. Quindi dà la possibilità di creare un regime militare sulla falsa riga del Pakistano o dell'Egitto, dà la possibilità di di mettere alla testa dello Stato un leader populista sulla falsa riga di Ahmadinejad, dà la possibilità di non lo so, che si instauri la democrazia, molto molto difficile, o ancora che in qualche modo si arrivi a una nuova Repubblica Islamica, la terza Repubblica Islamica. Ci sono, come vediamo, tantissime scelte. Al momento scommettere su una è praticamente impossibile, sembra più un giriamo la ruota e vediamo quello che succede.
Grazie Toninelli, una buona serata anche a lei.
Buona serata a voi.
Buonasera Nima Baeli, analista geopolitico.
Buonasera a voi.
Ma quanto è saldo ancora il regime di Teheran?
Il regime al momento sembrerebbe che possa ancora contare sulla fedeltà delle forze di sicurezza. Questo è un elemento che si è visto nella repressione, nella dura repressione che è stata implementata fra venerdì, sabato e domenica, e che ha portato al momento un abbassamento delle manifestazioni che invece avevano avuto il loro apice giovedì e venerdì. I fatti delle prossime giornate ci faranno capire il lago della bilancia da quale parte penderà. A oggi, per esempio, il regime ha mostrato una quantità importante di propri sostenitori che sono stati mandati nelle piazze principali di tutto il paese per cercare di mostrare a fini di propaganda al mondo intero e anche alla popolazione iraniana in una forma quasi minatoria il rapporto che secondo il regime ancora esiste con la sua base popolare.
Il gioco internazionale vede oggi anche dichiarazioni da parte russa, che sappiamo è il grande alleato dell'Iran, il Cremlino che si mette a disposizione per un sostegno all'Iran. Un asse che rimane molto solido, ma che è composto da un paese, la Russia, che è in guerra, no? Da 5 anni, vai lì, con l'Ucraina, che casomai ha avuto assistenza militare da parte iraniana. Quanto possono contare gli Ayatollah su Mosca?
È una triade in realtà che vede i tre lati del triangolo costituiti da Pechino, Mosca e Teheran. Un esempio di questa triade è nel fatto che a seguito del blackout mediatico che la Repubblica Islamica ha implementato da giovedì in poi, Musk aveva fornito Starlink e aveva fornito le parabole per poterlo utilizzare all'interno del paese. Con una triangolazione di strumentazione russa, manuali d'utilizzo cinesi e utilizzo e sperimentazione in Iran, la Repubblica Islamica è riuscita a tagliare per il 90% il flusso di Starlink in Iran. E questo ci fa capire l'importanza e il peso di questa alleanza fra queste tre nazioni che, nel caso russo-iraniano, sebbene indebolite militarmente negli ultimi 2 anni, la Russia in Ucraina e l'Iran con lo scontro con Israele, tuttavia riescono ancora a ad andare avanti, diciamo, ed aiutarsi l'un l'altro.
Certo, uno, dicevamo con i precedenti ospiti, che uno dei nodi naturalmente è l'intenzione, anzi il nodo centrale in questo momento è l'intenzione statunitense, che è ambigua anche in questo caso. Trump, avrà notato anche a lei, ha smesso di scrivere sul suo social quei messaggi minatori dei giorni scorsi. Insomma, sembra passato un mese, sono passate forse 48 ore. Ma la popolazione iraniana quanto conta sull'intervento esterno?
È divisa. Allora, da una parte bisognerà dire che comunque Trump ci ha abituato a colpi di teatro. Per cui, se, come detta anche dalla stessa Levitt in queste ore, ovvero che tutte le opzioni sono ancora sul tavolo del presidente, tuttavia dall'altra parte sappiamo che sabato il ministro degli affari esteri Omanita è stato in Iran, ha incontrato il presidente, e su dichiarazione dello stesso Trump, fra sabato e domenica si sono interfacciati iraniani omaniti e statunitensi. Per cui c'è questo doppio binario che esiste, e tocca capire quale e in quale momento Trump reputerà l'importanza di un binario dell'altro. Per quel che riguarda invece la popolazione iraniana, c'è una parte esasperata che spera in un intervento statunitense, mentre invece una grossa parte, che probabilmente la popolazione è divisa a metà tra queste due idee, che invece teme un attacco statunitense che potrebbe portare a ulteriore devastazione. Anche l'esito di un ipotetico attacco non è così certo. Abbiamo visto come, per esempio, durante la guerra dei 12 giorni di giugno, in realtà buona parte della popolazione iraniana ostile alla Repubblica Islamica abbia però si sia radunata attorno alla bandiera durante quel conflitto. Per cui sarebbe da capire, nel caso in cui Trump implementasse un'operazione, quanto questa sarà chirurgica e che cosa vorrà colpire.
Anche perché c'è il precedente di pochi mesi fa, di giugno del 2025, appena sei mesi fa, della guerra dei 14 giorni, condotta in quel caso particolarmente da Israele nei confronti dell'Iran. Le analisi che facevamo allora dicevano: questo in realtà ricompatta i sostenitori del regime, e forse non solo loro.
Certo, anche perché non fu così chirurgica come la propaganda israeliana aveva dichiarato. Ci furono circa 1000 morti, una parte minima furono gli alti gradi militari e politici iraniani, ma il grosso fu popolazione civile completamente, appunto, per niente colpevole di nulla. Per cui anche in questa prospettiva buona parte della popolazione teme un intervento militare che possa ulteriormente destabilizzare il paese, sia da un punto di vista economico che sociale, e teme anche quello che poi potrebbe essere la paura, la fobia che tradizionalmente gli iraniani hanno, sì, ovvero di una balcanizzazione del paese.
In che cosa consisterebbe questa balcanizzazione?
L'Iran ha sempre avuto come elemento forte della sua identità questa identità multipla. L'Iran è un paese costituito da tante etnie. Si pensa sempre che sia persiana, ma in realtà i persiani sono il 50-60% della popolazione, poi ci sono gli azeri, i beluci, i curdi, e quindi nei momenti positivi le varie etnie interagiscono e arricchiscono il paese. Tuttavia, nei momenti di debolezza del sistema Iran si sono sempre verificati i casi di forze centripete che hanno puntato a fare secessione. Per esempio, a inizio del Novecento, ed è da lì che poi prese piede Reza Shah, il nonno dell'attuale Reza Pahlavi, l'Iran, in epoca dei Qajar, di questa dinastia non particolarmente brillante, si era spezzettata in varie regioni a livello etnico, e fu Reza Shah che poi riunì tutte le varie etnie del paese. Per cui molti in Iran temono che in un momento in cui una entità centrale non sia più così forte, nel caso in cui per esempio Trump possa bombardare tutte le sedi dei Pastaran e delle forze armate, organizzazioni tipo della guerriglia curda o per esempio la guerriglia belucia possono in qualche forma puntare a staccarsi dal paese. Con l'effetto successivo.
Sì, avrebbe questo effetto centripeto che lei delineava. Senta, l'Iran, le faccio l'ultima domanda. La dichiarazione di poco fa da parte iraniana è quella che scorre anche nei sottopancia delle televisioni: valutiamo le proposte degli Stati Uniti, ma se serve siamo pronti alla guerra, lo hanno detto anche ieri, questo è un bluff?
Il problema principale è che oggi non si vede un'uscita da questo vicolo cieco, ovvero la Repubblica Islamica potrà forse essere riuscita a reprimere questo ciclo di proteste. Tuttavia, la questione del malgoverno, della corruzione, del blocco economico e dei diritti civili che mancano è qualcosa che si riproporrà al ciclo successivo di proteste che sicuramente verranno da qui a tot mesi o anni. In questa situazione in cui l'Occidente, gli Stati Uniti non hanno intenzione di negoziare se non a condizione appunto che l'Iran rinunci al programma nucleare e al programma balistico, si arriva a un muro contro muro che fa sì che le condizioni economiche del paese non possano migliorare. Ed è su questo punto che le minacce, fra virgolette, iraniane risultano un po' indebolite. Anche alla luce, per esempio, di quello che dicevamo, in questi ultimi 2 o 3 anni la proiezione iraniana fuori dai confini, che all'epoca del generale Soleimani fino al 2020 era inoffensiva, oggi è prettamente difensiva, e i fatti di giugno, come anche lo scontro di Hezbollah con Israele o la perdita della Siria, ci dimostrano che il forte, fra virgolette, apparato dei Pastaran a livello estero poi non è riuscito a fare nulla di importante, anzi ha subito dei colpi così importanti in questi ultimi 2 o 3 anni. Per cui probabilmente lo stesso Trump è consapevole che le minacce della Repubblica Islamica non sono così forti in questo momento. Anche alla luce del fatto, e questo si è visto nella guerra dei 12 giorni di quest'estate, che gli alleati dell'Iran, ovvero Mosca e Pechino, danno una copertura politica, possono dare una copertura tecnologica o di intelligence, ma nel momento dello scontro pieno quest'estate si sono tirate da parte.
Nima Baeli, grazie, una buona serata, grazie per essere stato con noi. Nima Baeli, analista geopolitico. 20-28 minuti è tutto questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con noi è come sempre domani dopo Metro Regione, quindi attorno alle 8 di sera. Adesso, se volete, rimanete con noi per i programmi di Radio Popolare, Popolare Network. We'll be right back.